Amen. Gloria a Dio. Apriamo le nostre Bibbie al Vangelo di Luca, capitolo 22. Il Signore disse ancora: Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. E tu, quando sarai ritornato, confermi i tuoi fratelli. Ma egli disse: Signore, io sono pronto ad andare con te tanto in prigione che alla morte. Ma Gesù disse: Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato tre volte di conoscermi. Andiamo a pregare. Signore, grazie per questi passi nella tua parola, pochi passi ma profondi, che anche tu puoi mostrarci nella nostra vita, Signore, questa mattina, come siamo simili a Pietro. E Signore, anche possiamo vedere come questo Pietro che parlava grande, Signore, che predicava bene ma razzolava male, come tu hai trasformato, Signore, di diventare veramente un uomo di Dio, un tuo servo. Parlaci questa mattina, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Come ho detto, pochi passi ma molto significative. Due settimane fa abbiamo visto come i discepoli litigavano fra di loro chi sarebbe il maggiore. Sarò io alla destra di Gesù, sarò io il primo ministro. Questo atteggiamento carnale di voler promuoversi nelle cose di Dio. E Gesù chiaramente ha dato l'esempio, abbiamo visto, lavando i piedi dei discepoli, ha detto: questo è l'esempio. Chi sarà il più grande fra di voi sarà il servo di tutti. E dopo aver detto questo, abbiamo questa storia dove Gesù dichiara: Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. Notate qui che Gesù non dice vagliarti, vagliarvi. Quindi tutti i discepoli erano inclusi in questa proclamazione. Satana vuole vagliarvi tutti quanti. Quindi questa è la prima lezione che ognuno di noi come credente dobbiamo renderci conto. Noi siamo in guerra. Amen. Satana vuole distruggere la tua vita. Vuole distruggere la tua testimonianza, vuole distruggere il tuo matrimonio, vuole distruggere i tuoi figli. È buono che noi ci rendiamo conto di questo come credente. Noi siamo in guerra. E ben ha detto un nostro pastore al castello 2 anni fa, quando predicavo su Efesini 6, lui ha detto che quando Paolo descriveva il combattimento romano in Efesini 6, descrivevo proprio il combattimento mano a mano, la nostra lotta, no? Non è contro carne e sangue. Non parlava di due schiere che tiravano frecce o lanci da lontano. Nostra lotta, no? Voi avete la famosa lotta greco-romana, no? Famosa in tutto il mondo. Mano a mano. E lui ha detto: il combattimento che abbiamo con Satana, quello che Paolo descrive in Efesini 6, è a mano e fino alla morte. Nel combattimento romano, quando un soldato romano combatteva contro un soldato nemico, mano a mano col coltello, non è che lo buttava a terra e dice: oh, allora tu sei giù per 3 secondi, hai perso, vai a casa tua. Com'era? Loro combattevano finché uno di loro era morto. E il nostro combattimento con Satana è così. Non è che lui ci dà fastidio un giorno e poi dice: boh, oggi ha avuto il meglio di me, me ne vado e non darò più fastidio a Craig. No, no, lui tornerà dopo domani. Siete d'accordo? Avete sperimentato questo nella vostra vita? Lui ogni secondo cerca di insidiarsi nella nostra vita. E a volte in modi molto astuti. Ho letto una volta che se tu prendi una rana e lo prendi e lo metti prendi questa rana e lo butti dentro una pentola di acqua bollente, cosa fa la rana? Cosa fa? Salta fuori, fa caldo, no? Brucia. Se tu lo butti dentro subito, boom, fuori, no? Però io non ho mai provato, quindi non faccio male all'animale. Però dicono gli scienziati che hanno provato che se tu prendi quella rana e tu metti dentro la pentola di acqua tepida, cioè la temperatura corporale sua, e tu accendi il fuoco piano piano, un po' alla volta, piano piano, scaldi, ah, lui sente, oh, sono dentro il jacuzzi qua, no? E tu continui a alzare la fiamma, alza, alza, piano piano piano, quella rana si addormenterà nell'acqua e tu lo ammazzerai, sarà bollito vivo. E Satana vuole fare nella tua vita così, no? Invece di venire alla riunione di preghiera, guardiamo Maurizio Costanzo, no? E piano piano ti bolle. Invece di guardare il grande fratello, dovremmo parlare con il nostro grande fratello. Ma Satana vuole valeggiare anche noi. Vagliare. Ma in versetto 32, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno e tu, quando sarai ritornato, confermi i tuoi fratelli. Anche in questo versetto ci sono tante verità che vengono fuori. Il fatto che Gesù pregava per Pietro. Sto pregando per te, Pietro, affinché tu non vieni meno. Voi sapete che Gesù sta pregando per te in questo momento? In Ebrei capitolo 7, versetto 25, dice che egli vive per intercedere per noi. Gesù sta pregando per me. Amen. E se io credo questo, mi dà tanta forza. Il Signore sta intercedendo per me. Io apprezzo che voi pregate per me, che intercedete per me. Ma quanti sono efficaci le preghiere del nostro Signore? Le preghiere più efficaci che possono essere detti. E anche qui Gesù dice, io sto pregando per te, Pietro. Ma anche dice altre cose, affinché la tua fede non venga meno. E tu, quando sarai ritornato, confermi i tuoi fratelli. Quindi sto pregando per te che la tua fede non viene meno. La sua fede è venuta meno? Sì. Infatti Gesù qui lo riconosce. Quando sarai ritornato? Quando uno torna, vuol dire che è andato via, che si è allontanato. Questa parola può essere tradotto convertito, ravveduto. E anche qui vediamo che il Signore non è rimasto sorpreso che Pietro poi lo abbia negato tre volte. E il Signore non è rimasto sorpreso che magari la settimana scorsa tu hai litigato con tuo marito o moglie, o tu sei venuto meno in qualche modo. Il Signore non è rimasto sorpreso, non è rimasto scandalizzato. Lui sa quello che farei domani, e dopo domani, il mese dopo e l'anno dopo quello. Però c'è anche speranza qui. Sì, Pietro, la tua fede verrà meno, tu ti allontanerai da me, ma ritornerai anche. Tu ritornerai, e quando ritornerai, quando sarai pentito, allora confermi i tuoi fratelli e fortifichi i tuoi fratelli. Sia un pilastro, sia un incoraggiamento per i tuoi fratelli. Dovremmo tutti pregare per il dono di incoraggiamento, no? Perché tante volte sprechiamo aria con tante parole vane e inutili. Quando potremo dire una parola di edificazione? Se qualcuno ha una parola di edificazione, no? E secondo me dovremmo pesare le nostre parole. Queste parole avranno un effetto che edificano mio fratello, che lo fanno più forte nella fede, che lo spingono verso Dio, o saranno parole che lo tireranno giù e renderanno debole. Tu, Pietro, quando sarai ritornato, confermi i tuoi fratelli. Quindi Gesù sapeva che lui sarebbe venuto meno, sapeva che lui sarebbe caduto, che l'avrebbe negato. Ma il Signore dice: Pietro, però tu tornerai. E quando tornerai sarai una persona diversa. Sarai una persona che dà forza agli altri fratelli. Però vedremo questa mattina che prima Pietro doveva attraversare un'esperienza. Perché in questo momento, quando lui dichiara: io andrò in prigione, io morirò per te, Signore. No? In questo momento nella sua vita lui non è capace, non è in grado di fortificare i suoi fratelli. Lui spiritualmente non è abbastanza maturo di essere una forza per gli altri. E Pietro deve attraversare un'esperienza, una brutta esperienza. Ma sapete, fratelli, la parola dichiara che ogni cosa coopera per il bene, anche le cose brutte, no? Signore, userai le brutte cose anche nella tua vita, anche le tue mancanze, per insegnarti qualcosa. E il Signore deve mostrare a Pietro: Pietro, tu credi di essere qualcosa, ma ti devo far capire che cosa sei veramente. E quando tu comprenderai veramente che cosa sei, allora puoi aiutare gli altri. Infatti qui in versetto 33: Signore, io sono pronto ad andare con te in prigione che alla morte. Nel Vangelo di Marco, giriamo un secondo lì, questa stessa storia, capitolo 14, versetto 27, questa stessa storia, ma Marco ci ha ricordato altre parole che erano anche dette in questo momento. E Gesù disse: allora voi tutti sarete scandalizzati di me questa notte, perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risuscitato, io vi precederò in Galilea. E Pietro gli disse: anche se tutti gli altri si scandalizzassero di te, io non mi scandalizzerò. E Gesù gli disse: in verità ti dico che oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo canti due volte, mi rinegherai tre volte. Ma egli con più fermezza dicevo: anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò affatto. Lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Quindi in Marco vediamo che non solo lui diceva: io andrò in prigione, io morirò per te, Signore. Signore, questi altri fratelli verranno meno. No? Gli altri non vengono alla riunione di preghiera, io sì, Signore, io sono tuo fedele servo. Gli altri sono sviati e non vengono, ma io non ti rinnegherò. Vediamo l'orgoglio nel cuore di Pietro. Lui aveva si stimava troppo. Lui aveva una concezione di se stesso molto alto. Io sono meglio di altri fratelli, io sono più spirituale di altri fratelli. Ah, ma quel fratello, guarda quello che fa, e guarda quella sorella cosa fa, e col trucco e con quello e con questo. Pietro era un classico evangelico legalista. Gli altri fratelli ti negheranno, ma io no, io sono più forte. Lui era più forte solo nell'orgoglio. E Gesù ha detto: Pietro, guarda, che non è come pensi te. Tu credi di essere qualcosa, ma in realtà tu mi negherai tre volte. Prima che finisci questa notte, prima che spunti l'alba, tu tre volte pubblicamente mi rinegherai. In un Vangelo scopriamo che anche con parolacce ha negato il Signore. E cosa dice Pietro? Con più fermezza, anche se dovessi morire. Quindi, Signore, tu non capisci niente. No. In pratica lui dice, l'ha dato il Signore il bugiardo, che lui dice: non è come dice te, non è così. Lui voleva negare la verità che era dentro di lui. No, io sono un bravo cristiano. No, nel mio cuore c'è solo purezza e amore. Ma il Signore dice: Pietro, vedremo. Vedremo quello che è dentro di te. Quindi, tornando in Luca 22, versetto 54. Dopo averlo catturato, lo portarono via e lo condussero nella casa del sommo sacerdote, e Pietro seguiva da lontano. Quindi Pietro, pochi momenti prima, aveva detto: io andrò in prigione, io andrò alla morte. Voi conoscete la storia, no? Sono venuti i soldati romani con Giuda, tutti si sono scappati, incluso Pietro. Gesù è rimasto lì da solo. I suoi migliori amici li hanno abbandonato. E quindi i romani hanno portato lì, nel fortino, lì a Gerusalemme, e Pietro seguiva Gesù, ma non da vicino, da lontano. E anche noi dobbiamo stare attenti che non stiamo seguendo Gesù da lontano. Sì, siamo frequentori di chiesa. Domenica veniamo in chiesa, non voglio essere legalistico, però, ma se vado in chiesa, se sto con i fratelli, se vado alla preghiera questa sera o no, se no, vado ai battesimi, se vado a evangelizzare o meno, no, non dobbiamo avere questo atteggiamento leggero, perché Pietro aveva questo atteggiamento, e questo seguire il Signore lontano l'ha portato a negare il Signore. Come ho detto all'inizio, il nemico è molto astuto, lui non si presenterà davanti magari con questa mega grossa tentazione: prendi questa pistola, vai a sparare qualcuno, no? Perché tutti: ma quando mai? Vai in quel teatro porno, ma quando mai? No? No, lui non viene così, lui viene piano piano. Dai una sbirciatina a questo giornale che magari c'è una donna nuda. Maledire tuo fratello, lui piano piano vuole che ci compromettiamo, poi ci tenterà di comprometterci ancora di più, finché poi arriveremo al punto magari di sparare qualcuno o fare qualcosa di terribile. Lui seguiva il Signore da lontano, ma noi dobbiamo seguire il Signore da vicino. È l'unica sicurezza che abbiamo di non essere vagliati da Satana, di seguire Gesù da vicino. Quando essi accesero un fuoco in mezzo al cortile e si posero a sedere attorno, Pietro si sedette in mezzo a loro. Un servo lo vide seduto presso il fuoco, lo guardò attentamente e disse: anche costui era con lui. Ma egli non negò, dicendo: donna, non lo conosco. Poco dopo lo vidi un altro e disse: anche tu sei di quelli. Ma Pietro disse: o uomo, non lo sono. Passati circa un'ora, un altro affermava con insistenza, dicendo: in verità, anche costui era con lui, perché è Galileo. Ma Pietro disse: o uomo, non so quello che dici. E subito, mentre ancora parlava, il gallo cantò. E il Signore, voltatosi, guardò Pietro, e Pietro si ricordò delle parole che il Signore gli aveva detto: prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. Allora Pietro uscì fuori e pianse amaramente. Quindi qui vediamo la caduta di Pietro, negato il Signore tre volte. E a volte, fratelli, confesso che a volte, se non studiamo in profondità la parola di Dio, magari abbiamo a volte una teologia della Zeffirelli. Qualcuno mi cosa sta dicendo, no? Dei film, no? Avete mai visto questi film di Gesù, no? Quando Pietro lo negò? Ogni film che io ho visto, Pietro negò una volta, due volte, e Gesù non è lì. No? Poi la terza volta lo negò e i soldati stanno portando Gesù vicino, no, di passaggio, e Gesù dà uno sguardo a Pietro, e Pietro guarda il Signore, e poi comincia a piangere, e poi portano via Gesù. Avete visto? Quasi tutti i film è fatto così, ma non è così nella Bibbia. Gesù era presente tutti 3 volte. Gesù era lì nel cortile. Gesù era lì presente e Pietro in faccia sua lo negava. Io non conosco questa persona. E Gesù era lì a guardarlo. Ma in versetto 62 io penso che Pietro in quel momento ha capito: io non sono forte come io credevo di essere. Io non sono più spirituale di altri fratelli nella comunità di Montebelluna. Io sono un verme. Anzi, io sono peggio di tutti gli altri fratelli nella comunità di Montebelluna. Non so se avete fatto questa esperienza, io sì. Lo Spirito Santo ogni volta che io giudico un altro credente, lo Spirito Santo mi fa fare questa esperienza. È capitato a voi così o sono l'unico? No? Che tu giudichi un'altra persona per qualsiasi cosa, e sapete cosa accade quando facciamo questo? Dio ritira la sua grazia da noi. Ah, tu non mi negherai, tu andrai in prigione, Craig, tu andrai fino alla morte per me. Ah, vediamo. Perché il vanto di Pietro non era: Signore, per la grazia tua non ti negherò. Lui non ha detto così. Lui ha detto: io sono Pietro, io sono il leader, no? Lui era un po' il leader fra i discepoli. Lui aveva molta fiducia in se stesso. Gli altri, mio fratello Andrea e Giovanni e Giacomo e tutti gli altri, loro ti negheranno, Signore. Loro saranno scandalizzati, ma io no. Lui aveva fiducia in se stesso, lui credeva di essere chissà che cosa, ma il Signore doveva farlo vedere: guarda Pietro, senza la mia grazia tu non sei niente. Senza la mia grazia Satana ti farà pezzi. E io credo che in versetto 62 finalmente Pietro comprese questa verità. Non solo ha pianto, ma amaramente ha pianto. Ho negato mio Signore in faccia, Lui ha dato tutto per me. Mi ha amato, mi ha insegnato. Adesso andrò in croce per me. Lui ha fatto tutto per me, io l'ho negato. E io penso che a questo punto Pietro ha capito: Signore, se non per la tua grazia. Mi è piaciuto quello che Guido ha detto, questa frase: fratelli, cosa posso dirvi? Se non per la grazia di Dio, no, non sarei qui davanti a voi. È così. È una verità che abbiamo sentito tante volte, ma è sempre vero. Quindi abbiamo Pietro che credeva di essere qualcosa, il Signore deve farlo capire: guarda, tu non sei come pensi di essere. Gli altri discepoli sì, hanno abbandonato Gesù, in un certo senso l'hanno negato, ma la caduta di Pietro, come l'orgoglio di Pietro, era più grande. Gli altri hanno detto: sì Signore, noi non ti negheremo, non saremo scandalizzati. Il Signore ha fatto vedere: anche voi sarete scandalizzati. Ma Pietro, come l'orgoglio era più grande, gli altri, ma io no. Lui è caduto anche più in basso degli altri. Ha negato in faccia il Signore 3 volte. E a volte il Signore permette che facciamo queste brutte esperienze per farci comprendere che se non per la sua grazia siamo pulla, siamo niente. Non possiamo fare mezzo passo. Ma mi piace molto perché anche nella vita di Pietro c'è la restaurazione dell'anima. Anche quando noi veniamo meno, il Signore lo stesso sta pregando per noi. Quando veniamo meno, il Signore dice, ok, Craig, adesso hai capito? Hai imparato la lezione? Sì, papà, ok. Adesso ti rialzerò. Non posso immaginare quello che sentivo Pietro in quel momento. Magari era pieno di disperazione, magari dicevo, il Signore non potrebbe più amarmi, il Signore non potrebbe più perdonarmi. Ho rovinato la mia testimonianza, il Signore sicuramente non potrebbe più usarmi. Ma Gesù aveva già detto, quando sarai ritornato, quindi Gesù sapeva, Pietro, tu cadrai. Ma quando sarai ritornato a me, voglio usarti come una forza per gli altri fratelli. E tante volte nella nostra vita, se non cadiamo, se non veniamo meno, se noi non sbattiamo la faccia contro il muro, sarà difficile che possiamo amministrare altri che stanno per sbattere la faccia al muro. Non so se comprendete quello che voglio dire, no? Quando tu hai vissuto una cosa, allora non è una cosa che tu leggi teologicamente nella parola di Dio. Tu dici, guarda, io ho letto nella Bibbia questo, ma poi l'ho vissuto. Mi ricordo quando io e Silvana dovevamo sposarci, è venuta questa coppia, John Cave e sua moglie dall'America, e stavano lì a ministrare la tenda in quel periodo, e John ci aveva offerto di fare un po' di consulenza matrimoniale, noi eravamo contenti anche, e quindi siamo andati, avevamo questo appuntamento a parlare con loro, e John e la moglie tutti e due ci hanno detto, noi crediamo che il Signore ci sta usando molto in questo ministero adesso a ministrare le coppie, ma non perché abbiamo il matrimonio perfetto, perché noi eravamo all'orlo del divorzio. Noi litigavamo come cani e gatti tutti i giorni. E adesso, per la grazia di Dio, perché abbiamo sbattuto la faccia mille volte contro il muro? E adesso abbiamo compreso qual è la via di camminare in armonia nel matrimonio. E perciò possiamo ministrare gli altri. Ma non perché siamo bravi, siamo meglio di tutti gli altri, abbiamo un matrimonio perfetto. Noi possiamo ministrare perché abbiamo fatto tutti i sbagli possibili. E quindi il Signore ci usa di aiutare gli altri di non fare gli stessi sbagli. Giriamo un secondo nel Vangelo di Marco, capitolo 16. E in Marco 16, versetto 6 e 7, troviamo una frase che dice l'angelo dopo la risurrezione di Gesù, una cosa molto interessante. Quindi Pietro ha negato Gesù. Gesù poi è stato portato via, è stato crocifisso. Sappiamo che Giovanni era lì alla croce, Pietro no. Sicuramente Pietro era in disperazione, come hai detto prima. Magari pensavo, Signore, non puoi perdonarmi, ho rovinato la testimonianza. Dio non può più usarmi. Ma qui, dopo la risurrezione di Gesù, in versetto 6, gli angeli, parlando con Maria Maddalena, non vi spaventate, voi cercate Gesù il Nazareno che è stato crocifisso, è risuscitato, non è qui, ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate a dire ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea, là lo vedrete come vi ha detto. Come mai l'angelo è stato guidato da Dio di specificamente nominare Pietro? Potevo dire, vai a dire ai discepoli, anche Pietro era un discepolo. Ma io credo che era un messaggio del Signore a Pietro, no? Tu sei caduto più in basso, vai a dire ai discepoli, ma specificamente a Pietro. Io sono risuscitato, io ho potere sulla morte e sul peccato. Io ho potere sulle tue debolezze, Pietro. Vai a dire a Pietro che io voglio incontrarmi anche con lui. tu sei venuto meno, ma io ti amo, io ti guarirò, io ti userò ancora. Quindi preparati, perché ci troveremo in Galilea insieme. Quindi Pietro, prima orgoglioso, pieno di sé, giudicava gli altri, ha fatto questa brutta esperienza. E se giriamo nel libro di Primo Pietro, capitolo 5, versetto 1, qui troviamo un Pietro molto diverso. Esorto gli anziani che sono fra voi, io che sono anziano con loro, testimone della sofferenza di Cristo, che sono anche partecipi della gloria che deve essere rivelata. Pascete il gregge di Dio che è fra voi, sorvegliandolo non per forza ma volentieri, non per avidità di guadagno ma di buona volontà, non come signoreggiando su coloro che vi sono affidati, ma essendo modelli del gregge. Pietro come era prima di negare Gesù? Lui voleva signoreggiare su tutti. Chi è il più grande? Io! No! Lui voleva essere padrone, voleva comandare e dare ordine, voleva che quando lui passava tutti facevano l'inchino. Ma qui lui dice: voi anziani, al quale anch'io sono un anziano, pastore, non come il re, ma come esempio. E quando apparirà il sommo pastore, riceverete la corona della gloria che non appascisce. Similmente voi giovani siate sottomessi agli anziani, sì, sottomettetevi tutti uni e altri e rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi ma dà grazia ai umili. Questi versetti hanno un nuovo significato nel contesto di quello che abbiamo già visto, no? Rivestitevi di umiltà, fratelli. Perché dicevo questo? Perché lui ha detto: io mi sono rivestito di orgoglio e mi è andato molto male. Rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste i superbi. Quando camminiamo in orgoglio e superbità, Dio ritira la sua grazia da noi e lui permette che noi cadiamo. Anche perché quando camminiamo in orgoglio, non stiamo camminando nella grazia di Dio. Stiamo camminando nelle proprie forze e Dio non può benedire questo, è un'opera della carne. Dio deve lasciare che cadiamo e così impariamo. Ma Dio grazie è umile. Anche questo lui ha imparato in modo pratico. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi al tempo opportuno. Quindi è il Signore che dà posizione, che dà spazio, che dà tutto. La nostra vita è nelle mani di Dio. Versetto 7: gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine, perché Egli ha cura di voi. Ha avuto cura di me. Io l'ho negato 3 volte, ma Lui è rimasto fedele. Lui mi ha perdonato, mi ha restaurato. E mi ha dato un ministero. Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Anche questo lui ha imparato. Io sono stato divorato. Quindi resistete, vegliate, pregate, state nella parola di Dio. Resisteteli stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze che si compiono nelle vostre fratellanze sparse per il mondo. Quindi le cose che passiamo noi passiamo anche ai altri fratelli. Poi versetto 10 e 11: e il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo Gesù, dopo che avrete sofferto per un po' di tempo, vi perfezionerà Egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà e vi stabilirà saldamente. A Lui sia la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Amen. Un Pietro molto diverso. Il Dio della grazia. Pietro ha capito, non è per la mia forza, ma è per la grazia di Dio. E anche lui ha scoperto queste verità in versetto 10. Egli vi perfezionerà. Egli vi renderà fermi. Vi fortificherà, vi stabilirà saldamente. È il Signore che fa l'opera. Noi per fede dobbiamo solo accettarlo in umiltà. E dire come ha detto Guido, Signore, solo per la Tua grazia. È solo per la Tua grazia. A Lui sia la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Amen. Anche qui Pietro è diverso. Prima di negare Gesù, cosa dicevo? Chi è il più grande? Io. Noi tutti pensiamo che siamo noi il più grande. Amen. Confessate. Tempo di confessare i peccati. Io penso che io sono più grande, poi il Signore mi deve far capire che non è così. Ma qui invece di dire io sono più grande, cosa dice? A Lui sia la gloria. Lui è il più grande, io sono niente. Amen. Vogliamo alzarci in piedi?